Uno dei messaggi che abbiamo ricevuto riguardo a come crescere i figli, come aiutarli a trovare Gesù, è da parte di una sorella con la iniziale R. Non diciamo il nome perché ci racconta anche un'altra esperienza che adesso vi leggo, un po' delicata. E dice: cari fratelli, è un po' che non vi ho più scritto perché purtroppo, come sempre succede quando cerchi Dio, si avvicinano i lupi rapaci travestiti da agnello, pronti a sbranarti e si fingono profeti e di tutto di più. E io purtroppo sono cascata nelle loro trappole, con il loro spirito di seduzione dell'anticristo che soffiano sulle persone per distruggerle e mandarle del tutto fuori binario. E così devo confessare che mi avevano fatto il lavaggio del cervello e credevo che fratello Giuseppe fosse un manipolatore, un approfittatore di persone, per trarre i propri vantaggi personali. E vi chiedo davvero scusa per aver pensato male di voi, per essermi fatta trarre in inganno da questi individui e di aver pensato male di voi. Penso
Cos'è questo? Su internet sta parlando,
di sì.
no? Gente di internet.
Penso di sì. Vi chiedo scusa, ho sbagliato e lo riconosco. Per favore, perdonatemi.
Amen, amen.
Infatti, poi lo Spirito Santo mi ha rivelato che non è così, che state lavorando davvero per il regno di Dio e ho ripreso a risentire tutti i vostri video e sto molto meglio.
Grazie Gesù.
Piano piano mi sto rialzando, grazie a voi e a Dio.
Gloria a Dio.
Ho ancora una ferita che sanguina e non riesco a darmi pace, ma non ci riesco proprio e per questo vi chiedo aiuto con le vostre preghiere preziose. Il problema sono i miei figli di 21 e di 19 anni. Premetto che sono divorziata e il mio ex non ha mai fatto nulla, anzi li ha sempre spinti verso il male e poi fare le lacrime di coccodrillo, oltre ad essere un padre totalmente assente. Io so che magari ho sbagliato e mi prendo le mie colpe al 50%, ma loro mi odiano, mi danno la colpa di tutto e si accaniscono contro di me per ogni cosa che gli succede. Il figlio grande è anche malato con problemi psichici e anoressia. Loro sono ragazzi che hanno sofferto ed è per questo che sono così rabbiosi, avvelenati contro la vita stessa e hanno preso una brutta piega. Non fanno nulla tutto il giorno. Dicono che per colpa mia sono così depressi e dormono tutto il giorno. Poi sono molto concentrati su loro stessi e sui loro bisogni, che il tutto gli è dovuto, perché loro dicono che hanno sofferto. Insomma, qui viviamo tutti e tre insieme, ma è guerra tutti i giorni. O litigano e si menano tra loro due, o se la prendono con me. Io sinceramente non ce la faccio più. Sono stanca, sono stufa, mi arrendo al mio Dio e con il cuore a pezzi chiedo aiuto a Lui. È una tragedia e ci sto male, perché loro sono i miei figli ed è tutto quello che mi è rimasto della mia famiglia. Sarebbe più logico tagliare con loro, ma non ci riesco, perché il mio cuore mi dice: vigliacca, scappi davanti al pericolo, come fanno i figli del diavolo, mentre Gesù mi ha insegnato a rimanere lì, ferma, davanti alla mia croce. Sento il dolore, mi fa male, ma lo Spirito Santo mi dice: rimani lì, come ha fatto Gesù con noi. È rimasto sempre accanto a noi e si è fatto flagellare fino a morire per noi. Salvaci Gesù, solo Lui ora può farlo. Come posso fare io per uscire da questo tunnel e rivedere la luce? Un grazie a tutti voi per il lavoro che fate. Amen.
Amen, grazie Signore. Ogni situazione è diversa e non si può mettere una regola per tutto e tutti. Quindi
Sì.
non conosco la situazione esattamente e non sono un buon giudice, insomma. E quindi non so fino a che punto questi ragazzi stanno approfittando della situazione. Ormai, con un divorzio dietro le spalle, disastri di tutti i tipi, questi fratelli hanno 21 e 19 anni, ormai sono maggiorenni, quindi non credo che accettino più correzione della mamma. E in più dormono tutto il giorno e l'accusano di tutto. In base alla sua lettera devo rispondere in base a quello che lei dice. Io ho lavorato in centri di recupero, in centri per recupero drogati, e insomma, ho visto tutti i colori, ne ho visti, insomma, e so cosa vuol dire quando cercare di aiutare un drogato o aiutare uno scapestrato, un emarginato, eccetera, uno che non vuole ascoltare, uno che non vuole cooperare, uno che accusa i genitori, uno che accusa tutto e tutti, però non si guarda mai allo specchio, e non è facile ragionare con persone così, e tenendo presente che a volte si convertono e a volte non si convertono, quindi diciamo alla fine della storia ognuno sarà responsabile davanti a Dio, non è che si potrà andare davanti a Dio e dire è colpa di mio padre, di mia madre.
No.
E comunque evidentemente voi adesso, loro sono maggiorenni, quindi ti conviene parlargli senza arrabbiarti, senza strilla, senza gridare e dire se dobbiamo vivere insieme qui dobbiamo lavorare in tre, perché evidentemente dormono tutto il giorno, non lavorano questi qua, essendo maggiorenni non è giusto. E sono lì, è logico che si azzuffano e si picchiano tutti i giorni, perché se non fa niente mattina alla sera litigheranno sulla TV, sul computer, sul telecomando, su un sacco di cretinaggine. Invece il lavoro è la salvezza, quando il lavoro porta al Signore, porta a Cristo, perché non puoi più succhiare il sangue alla madre o dire tu mi devi mantenere perché sei mia madre. No, cara, tu sei maggiorenne. Se vuoi mangiare devi guadagnarti il cibo, se no stasera da mangiare non c'è niente. Qui dagli un preavviso, dagli uno spazio di tempo per dire o vi trovate un lavoro, va bene, e se no qui io non cucino più per voi, non vi lavo i panni, non sono la vostra schiava.
Sì,
cioè i figli non devono diventare come dei vampiri, che perché oggi il mondo dice, cioè tutta colpa dei genitori, ribellione contro i genitori, tu vai a ascoltare concerti rock, ribellione, uccidete i genitori, così cantano, cioè, alcuni di questi indemoniati. E allora devi dire guardate qui io non ce la faccio più, non riesco più a, non so se questa qui li mantiene anche finanziariamente, sembra di sì, perché se tutto il giorno dormono...
Sì.
Cioè praticamente va a dormire con il telecomando in mano questi qua, stando al rapporto che mi manda, reso conto. Quindi io direi io questi qui, cioè Gesù ha detto in Matteo 12, 46, ha detto chi è mia madre e chi sono i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Gesù non li riconoscerebbe come figli questi qua. Quindi giunge un momento quando non si può dissanguare il genitore, la madre, oltre a un certo punto. Cioè c'è un limite, cioè l'amore ha un limite, quindi la voce che ti dice tu vigliacca scappi davanti al pericolo come fanno i figli del diavolo, magari questo è proprio il diavolo che ti parla, mentre Gesù ha insegnato a rimanere ferma davanti alla mia croce. Ma se questi qui, se la croce non vuole farsi trasportare non è la tua croce, perché Gesù ha detto mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, se la tua croce è troppo pesante non è la croce di Dio ma è la croce del diavolo. Per cui se questi figli, tu non è che li hai messi al mondo perché diventassi i tuoi aguzzini, la Gestapo che controlla Auschwitz. No, devono essere, se sono figli tuoi, parlando nello spirito, si comporteranno da figli, accetteranno le tue correzioni e anche rimproveri. Se non li accettano non sono tuoi figli, perlomeno non spiritualmente. E allora devi dirgli chiaro, siete maggiorenni, qui ho andato a lavorare, sì, non posso più mantenervi, non posso più cucinarvi, lavarvi i panni, ramazzare per terra, lavare il pavimento, lavare il bagno, pagare la televisione che guardate, comprarvi lo smartphone, che probabilmente è una cosa così, mi immagino. E tu, cioè, se la casa è tua, loro devono traslocare, se la casa è di loro, trasloca tu. Cioè non puoi, come dice Primo Corinzi 6, convivere con il male, la luce non può convivere con le tenebre. Va bene, allora devi parlargli chiaro. Io sono 21 anni che mi prendo cura di voi, vi ho cambiato i pannolini, vi ho preso cura quando eravate alla febbre, quando eravate ammalati, quando piangevate, quando avevate paura. Adesso che invece ho bisogno io mi trattate e quasi volete uccidermi. E allora guardate, da oggi in poi chi vuole mangiare deve lavorare. Va bene? Quindi se alla mattina vi alzate alle 8 della mattina e non alle 8 e 5, alle 8 siete fuori a cercare lavoro, c'è da mangiare. Se invece siete qui a poltrire, io non vi cucino più, andate a comprarvi il cibo, ve lo cucinate, lavatevi i panni, compratevi il dentifricio, compratevi quello che vi serve, perché io la vostra schiava, neanche serva, mi avete ridotto una schiava. E questa non è la prima volta che sento queste storie.
Sì,
non è la prima volta. Non sarà l'ultima, perché viviamo in un mondo che il diavolo prende potere. Quindi se questi qua non vogliono addrizzare le antenne, dice guarda, io voglio bene, ma o uscite voi o esco io. Quello è quello che, insomma, quello che bisogna fare, che vadano dal padre, se il padre è così in gamba.
Sì, infatti l'esempio di Gesù nel Vangelo, perché lei cita di essere come Gesù, l'esempio di Gesù nel Vangelo, vediamo che anche i fratelli di Gesù non credevano in lui.
E lui si è separato.
E Gesù non stava con loro sempre perché deve amarli. No, è andato via, ha detto chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?
Esatto.
Quelli che fanno la volontà di Dio.
Esatto, in Marco capitolo 3 dice che i suoi parenti dicevano di Gesù è fuori di sé, impazzito, i parenti. Giovanni 7, 5 dice neanche i suoi fratelli credevano in lui. Va bene, Matteo 12, 46, 47 dice chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Qual è la Santa Maria, la madre di Dio? Ma figurati, non c'è madre di Dio, non esiste la madre di Dio. Dio non ha madre, sono bugie, sono cretinaggini delle religioni.
Sì.
Quindi, questo è il mio consiglio. Se la storia è come mi dici tu, va bene? Se questa è la storia, io per me non è la voce di Dio, ma è il diavolo che ti vuole mantenere schiava di questi qui. Prima o poi qualcuno farà un atto molto peggio di questo e dopo dirai, io avrei dovuto svegliarmi prima, svegliati adesso. Vedi se c'è qualcuno che ti può aiutare, un parente, qualcuno, la polizia, insomma, e dire, guarda, io non mi fanno traslocare, non vogliono traslocare, cosa succede? Fatti amico qualcuno che possa aiutarti. Se il marito è uno spaventapasseri di marito che non c'è quando hai bisogno, non lo so.
Divorziata, no?
Dovrebbe essere. Chi gliel'ha detto di divorziare? E questo divorzia, se ne va, ha tutte le colpe a lei, con l'appoggio dei figli, e lei rimane lì a essere in croce. Scusa, abbi pazienza. Se il marito è un'ombra di uno che non è degno di questo nome, vai a cercare qualcun altro che ti aiuta. Un parente, qualcuno, altrimenti anche un poliziotto che venga lì con le buone, dire io sono la polizia, vostra madre non ce la fa più, cercate di capire, figlioli, dovete andare a lavorare. Non si tratta di fare denunce ufficiali, penali, criminali, che ci vogliono avvocati, c'è da andare a fare un amico. Vai, fate un amico, uno che ci abbia autorità, che venga a dire, vedami, ma non voglio denunciare a nessuno, voglio, viene a aiutarmi, il Signore ha i suoi angeli tra la polizia. Va bene, io una volta ero in una situazione che stavamo evangelizzando e venivano questi criminali con i coltelli, così da fastidio, questo, quell'altro, tiravano fuori queste armi per spaventarmi, questo, spaventarci, stavamo evangelizzando. E pregavamo, cosa facciamo? Questi erano criminali. E dopo, abbiamo fatto niente, abbiamo solo pregato. Dopo un po' di giorni è arrivata una macchina della polizia che non ha chiamato nessuno. Sono arrivati e fanno, vi ha chiamato qualcuno? No, stiamo controllando le zone. Che succede qua? Stiamo evangelizzando così. E c'erano vicini questi criminalucci, questi criminali che tutti bulli. E questo poliziotto ha fatto amicizia con me moltissimo. Dice, io ero frate, mi sono convertito, ho lasciato il convento e mi sono fatto poliziotto. Ero un carabiniere che andava in giro con la pistola nello stivale. È sceso dalla macchina, si è messo la pistola nello stivale, unto del Signore questo qua. E questi qui lo guardavano, questi criminali che ci davano fastidio da diversi giorni, no? Questo unto del Signore, da loro, fa voi chi siete? Cioè questo qui se è carabinieri, c'ha discernimento. Ha visto che tra i cristiani che evangelizzavano, e ha visto che fanno, sta con bricolo, erano 4-5 criminali. E andate, voi cosa fate qua? Siete parte? Beh, siamo qui, sai, evasivi, no? Dice, ah sì? Beh, questo è il vostro posto. Beh, so, qua, là, no? E ha cominciato a fargli il terzo grado. Dove abiti? Chi sei? Documenti? Cioè, era chiaro che io non li avevo denunciati. Era tutto lo Spirito Santo. Questi qui hanno tagliato la corda. E non ci hanno più disturbato. Il Signore mi ha dato un angelo, un poliziotto. Va bene. E poi... il capriziato ha capito tutto senza che io denunciassi nessuno. Spirito Santo. E poi alla fine mi fa il poliziotto, senti, questo è il mio nome, questo è il numero di telefono. Qualunque cosa ti chiami a me, io sono notte e giorno, io mi piace quello che fate. Mi piace molto. E lui era un ex frate, quindi un figlio di Dio, quindi avere lo Spirito di Dio, discernimento di Dio, quelli non ci hanno più disturbato. Dio ha mandato il suo angelo. Quindi il mio consiglio, sorella, vai a farti un amico, se questi qui ti minacciano, perché magari ti minacciano anche fisicamente, perché due bulli così, 19, 21 anni, che non vogliono lavorare, vogliono dormire, si azzuffano tra di loro, non vedo che grande rispetto possa avere con la madre, approfittando che il padre non esiste.
Sì.
Vai a cercarti, chiedi e prega al Signore che ti mandi un amico che ti aiuti a liberarti di questi qui che non sono tue figlie, non si comportano come figlie. Quando si pentiranno, braccia aperte. Li riceviamo anche nella Chiesa, li riceviamo anche come nostri fratelli, ma fino a quando non si pentano, non cambiano, non sono nostri fratelli. Mm-hmm. Non li vogliamo neanche vedere. Sì. Possiamo solo dargli Gesù, la parola, offerta di pentimento, altrimenti lì c'è la porta a rivederci.
Credo quello è la chiave, perché anche io prima di conoscere Gesù incolpavo i miei genitori, anche io dicevo, ho sofferto, nella infanzia loro hanno sbagliato, è colpa loro, tutto questo. Comunque, dopo che ho ricevuto Gesù, ho capito che non sono solo io che ho sofferto, poverina me, tutti hanno sofferto, tutti nel mondo hanno sofferto traumi, hanno attraversato tempeste, e il mio futuro non dipende dal mio passato. Ma solo dopo che ho ricevuto Gesù ho capito. Quindi la chiave per questi giovani, non potrai convincerli con parole, devono ricevere Gesù. Quindi devi offrire loro la salvezza, Gesù nel cuore.
Se lo accettano.
E allora cambieranno. Se non lo accettano, allora devi mettere in pratica quello che fratello Giuseppe ha detto, ognuno per la sua strada.
Il primo passo è Gesù, per l'amor di Dio. Secondo Tessalonicesi 3, d'ora. Primo passo è Gesù. Assolutamente. Cioè, io predico di evangelizzare notte e giorno.
Sì. E poi non devi convincerli, perché Gesù nel cuore lavora, opera.
Va bene. Vai con delicatezza, con gentilezza, con dolcezza.
Sì.
Se accettano, accettano. Se non accettano, come ha detto Abramo a Lot. Lot, a che parte vai? A destra? Io vado a sinistra. Tu vai a sinistra?
Sì.
Io vado a destra.
Amen.
E Lot è finito Sodoma. A volte persone devono andare a sbattere la cocuzza su qualche muro di Sodoma per svegliarsi. Ce l'hai seconda Tessalonicesi 3, da 10 al 12, guarda, qui parla di questo tipo di persone. E poi parleremo di come vincere quelli che si possono vincere. E speriamo che si possano vincere anche questi.
Amen.
Seconda Tessalonicesi 3, 10 a 12. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quelli tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente.
Alleluia, alleluia, grazie Signore. Verso 14.
14. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si svergogni.
Affinché si vergogni. Però attenzione, verso 15.
Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello.
Quindi sempre camminare in amore, d'accordo?
Mm. Amen.
E il Dio della pace, verso 16.
Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi.
Alleluia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Verso 18. Alleluia.
Amen. Amen. Se possiamo andare al messaggio, non solo per la sorella Erle, ma per tutti che chiedono come comportarsi con i figli. Per esempio, c'è una nuova sorella, si chiama Jessica, e anche lei chiede alcune cose che rispondiamo in privato, e poi ti dice, ho due figli.
Alcune cose?
Che risponderemo in privato, una situazione particolare.
Che non riguarda tutta la Chiesa.
Che non leggo adesso. Ma poi dice, ho due figli che non riesco a convincerli a pregare con noi e che fanno storie ogni domenica per andare al culto. Hanno 14 e 11 anni. Come posso fare? Non voglio obbligarli, ho paura di avere l'effetto contrario. Grazie, shalom a tutti voi.
Eh sì, è un problema, perché oggi il mondo non voglio andare al culto, non voglio andare al culto e sai, si può solo ispirarli. Io ti consiglio, sorella, di fare un culto in casa.
È quello che sta infatti chiedendo al Signore, lei. di fare la chiesa in casa.
Ah sì? Mm-hmm. E potevi leggere anche quello.
Ma è una lunga storia quella.
Sì, cioè se la tua è una chiesa vera di evangelizzazione vai tranquillamente, ci sono chiese anche buone, per l'amor di Dio.
Sì.
Però se invece non è una chiesa, allora fa il culto in casa. E il culto in casa c'è cioè ogni giorno. Sai, io una cosa che ho trovato, mi ricordo quando stavo evangelizzando tua madre, Dora, che era un'ex comunista atea.
Sì.
E ti ricordi?
Sì,
era
molto
a casa
bene.
Tua, cercavo di evangelizzarla, a volte si mangiava insieme, andavamo a visitare. E quando, ti ricordi, quando gli dicevo, adesso fra pochi minuti abbiamo finito di mangiare, finiti i piatti, ci riuniamo nel salotto, va bene? A leggere un po' di Bibbia, un po' di Vangelo, mm-hmm. E così diceva allora.
No, adesso non ho tempo, aveva altri programmi. No, magari
insomma,
vediamo dopo.
Abbiamo cercato in mille modi, guarda, fra poco ci riuniamo a pregare, vieni? E lei?
No.
Perché lei è un intellettuale, un insegnante di scuola.
Lei deve guidare.
Sì, lei deve dire, lei parla in televisione, questa qua, e lì. Vuoi, bisogna prenderla con le pinze, no? E una radio, scrive libri.
Sì,
tipo un caratterino, sua madre. È divorziata, quindi caratterone. E insomma, poi il Signore ci ha detto come fare. Ho smesso di dirgli ci riuniamo a leggere la parola fra 10 minuti.
A tale ora, in tale luogo.
Lei non vuole aver detto cosa fare. Lei deve essere sempre il capo, la capa. Va bene, due mariti, non ce la fate, è divorziato due volte, vero Dora?
Sì, due volte.
Però grazie a Dio che si è convertita, grazie a Dio.
Dopo il secondo divorzio.
Il mondo si è salvato. Allora, è una donna dolce, siamo amici, diciamo.
Sì, infatti ultimamente ti ha chiesto anche parole da parte di Gesù, cosa fare, cosa non fare.
Sì, e anche su Daniele 9, sulle 70 settimane, che sta scrivendo un libro. La chiave con tua madre è stata non dirgli più che ci riuniamo a leggere la Bibbia, semplicemente mentre lavavamo i piatti, mentre chiacchieravamo, mentre bevevamo un caffè, parlare di Gesù, parlare di argomenti biblici. E stavamo lì un'ora,
anche due,
in cucina,
sì, sì.
La Bibbia al momento giusto, ed ecco lo studio biblico.
Anche due ore.
Capito? Il trucco è stato di non annunciare riunioni prestabilite. Quindi i tuoi figli,
spontaneo, come
Dolce Jessica, non dire al culto la domenica, capisci? Che questo magari può suonare molto liturgico. Infatti io miei figli non li porta al culto la domenica, lo facciamo in casa, culto mm-hmm. tutti i giorni.
Sì, però non lo chiamiamo culto,
è troppo, no, troppo,
no. Religioso.
È troppo religioso il culto. No, diciamo che ci riuniamo a leggere la parola e benedire il Signore, lodare Dio. Lo stesso, però senza dire il culto liturgico, ma no, mm-hmm. il pulpito, quello con la cravatta stirata, e lo devono stare come statuine per un'ora, e questo gli dà fastidio. Invece si siedono lì, tranquilli, qui cantiamo un canto, a volte mettiamo un piccolo filmato, 2 o 3 minuti di Gesù, una testimonianza di una conversione, allora cerchiamo di renderla allegra la cosa.
E vengono per il video, però poi rimangono per la parola,
esatto.
Per studiare la Bibbia.
Ecco, vengono per il video, però dopo... Quindi rendere sempre cose allegre, moving, così in italiano moving.
Attive.
Che si muovano, che non sia fisse tale ora. E di solito tutte le mattine abbiamo preghiera dal mattino, un'ora, ci riuniamo tutte le mattine.
Sì, questo si sono abituati.
E quindi sono abituati, e loro adesso... Però cerchiamo di rendere un po' vivace. Un'ora, ma viene la morte, come fa a tenerlo? Invece, capite, adesso gli fa una battuta, poi... questo, poi quell'altro, ti alzi in piedi e corri e salti, ed ecco che c'era uno a Gerico, insomma, rendere l'Evangelo movimentato, insomma, a livello delle persone che vuoi raggiungere. Poi, se la tua chiesa è buona e vuoi andare al culto, vai tranquilla, però culto o non culto, in chiesa, cioè, io dico la chiave sta di farlo in casa, cioè imparate ad amare Gesù nella casa e predica un Vangelo a livello di 11 anni. Non a livello di capito, gente di 60-70 anni in chiesa, me l'immagino quelle chiese lì. Cioè un bambino di 11-14 anni non ci vuole andare, vuole il suo telefonino. Grazie Signore. Bene, sufficiente con Jessica?
No, però il messaggio che segue parlerà anche a Jessica.
Ecco, sì, adesso il messaggio che segue, che questo è tutta l'introduzione, che si chiama Vincere il cuore dei nostri meravigliosi giovani, io inizierei parlando del Dio di questo mondo. Posso iniziare con quello?
Sì.
E lui, il Dio di questo mondo, sappiamo chi è, secondo Corinzi 4, va bene, lui propaga la ribellione, va bene. Praticamente è lui che guida, cioè non sono le multinazionali, non sono Hollywood, non sono la RAI, la radio e televisione italiana, non è Canale 5, non è New York Times, cioè non sono loro che guidano la notizia, è il diavolo, è lui il direttore di queste cose, va bene? Di tutto ciò che è media, tutto ciò che non è cristiano, no? Quindi attraverso queste fonti lui propaga la ribellione, la disobbedienza, il non rispetto tra gli adulti, e anche tra le coppie sposate, tra i figli contro i genitori, tra i giovani, ciascuno di noi ne viene prima o poi influenzato, giusto? Quindi io e mia moglie abbiamo 6 figli, va bene, come sapete, e i nostri figli ci insegnano molto, io sto ancora imparando dai miei figli. Sicuramente sono bravissimi a tenermi in ginocchio, a ricevere da Dio cosa fare e specialmente cosa non fare. Anche questo mi sta molto a cuore, di poter essere di aiuto e benedizione per gli amati giovani. Cioè, la domanda che viene cos'è? Come aiutarli a crescere?
Sì.
Questa è la domanda. Ho messo sulla radio delle foto lì, della riunione in casa leggendo la Bibbia. Guardate che sono foto molto belle. Quindi la domanda è: come ispirare i nostri figli a fare il bene, non rifare gli errori che noi più adulti e genitori abbiamo commesso purtroppo? Come infondere in loro l'amore per il Signore, per la parola, e perché lo possono accettare, ricevere Gesù, accettare Gesù come Salvatore, salvare la loro anima, servirlo con tutto il cuore in una società moderna piena di avversità, creata chiaramente con lo scopo di allontanarli da Dio e farli sprofondare nei problemi del mondo. Una società che di fronte a quando uno c'è una crisi, tu sei nella società di oggi, c'è una crisi, va bene, e c'è problemi, e questa società non ti incoraggia verso i valori di Gesù, ma questa società c'ha leggi scritte e leggi non scritte. Le leggi non scritte, quando tu hai una crisi in questo mondo, qual è la soluzione? Droga legali, droga illegali, droga legali farmacia, illegali sì. Fuori dalla farmacia. La soluzione per la crisi è vai verso all'alcolismo, al fumo, diventa assuefatti a cose come la TV, l'internet.
Sì, infatti c'è una sorella che ci ha scritto ieri o non oggi, non lo so, e dice, è Francesca dall'America, e dice: Dio vi benedica grandemente, il fratello Giuseppe ha molto ragione, io lavoro a un high school,
sì, scuola media superiore,
e i ragazzi sono quasi tutti pazzi, le maestre
sono tutti pazzi in queste scuole americane,
le maestre e i presidi si mettono paura.
Si mettono paura perché, sai, sono pieni di bulli, no? Questa sì. Gente che va col mitra ammazzano tutti,
Sì.
L'America non si scherza, lì fondato sulla violenza l'America, caro mio.
Io sto cercando un altro lavoro con l'aiuto di Dio. Vi voglio tanto bene, continuate con la radio, è bellissimo ascoltare la parola e la verità.
Grazie, Dio ti benedica, Francesca dall'America, amen.
Quindi è una crisi grande nel mondo per raggiungere questi giovani.
Amen.
È urgente.
Amen, amen. È bello che i fratelli americani possano seguirci in italiano, perché adesso infatti in inglese trasmettiamo poco. Comunque, adesso qui di seguito, ecco qui uno dei frutti di ciò che sto parlando. C'è un articolo di giornale, ce l'hai lì, l'Ateleia?
Ateleia, sì. Famiglia web dipendente. Da 2 anni incollati al PC. Non uscivano più di casa.
Cioè, il PC, nel Salento questo, nel Salento, sì. In Puglia. Cioè, da 2 anni non uscivano più di casa, incollati davanti al PC, come facevano?
Incredibile.
Beh, io ho letto un po' l'articolo di corsa, avevo una bambina di 6 anni, 7 anni, andava a scuola doveva andare questa.
Uh-huh.
E questa facevo le compre, compravo le cose, loro uscivano proprio, non uscirono quasi, giornatici non uscivano mai, come facevano non si capisce.
No, e la bambina che usciva comprava delle caramelle, biscotti, le portava a casa ed era quello che mangiava la madre, il padre e il figlio di 15 anni che stavano sempre sul computer.
Incredibile.
E solo la bambina di 9 anni che usciva a scuola veniva, tornava a casa con biscotti.
È incredibile. E praticamente i media, i PC, noi scuotiamo la testa, ma danno a sua fazione. Va bene? Perché c'entra tutto, c'entra pornografia, c'entra... Cioè, quello che i ragazzi guardano, mica te lo dicono a te cosa stanno guardando. Però li prende, è la mano del diavolo per prenderli.
Sì.
Il motivo per cui tanti giovani cadono in tanti problemi è perché non abbiamo insegnato loro da piccoli, in tanti casi, ad andare da Dio per trovare le risposte, va bene? E davanti ai loro problemi cercano le risposte nel mondo, dove mai le troveranno, va bene? E quindi, come dicevo, possono solo cadere nella droga, nella pornografia, nell'internet, internet senza Dio, amicizie non cristiane e via, no? Quindi, contrariamente a tutte le bugie che si sente nella pubblicità, presentate da belle fotomodelle, attori a pagamento, queste cose aumentano solo la solitudine, la depressione, le malattie mentali, per non parlare dell'omosessualità che spesso porta, al satanismo. Va bene, vedi gli articoli che abbiamo pubblicato nella radio questa settimana. Abbiamo messo un sacco di articoli di giornali sulla pagina radio.
Sì,
c'è una finestrella,
sì.
Andate lì e tutti gli articoli dei giornali spiegate con le scritture. L'omosessualità porta al satanismo, va bene? Infatti quando fanno dimostrazioni per le strade dei omosessuali c'è gente satanista in mezzo con le corna, tutte queste cose qui. L'omosessualità porta al satanismo. Infatti ho messo delle foto lì nella finestra della notizia alla radio e c'erano manifestazioni omosessuali, c'è la foto di uno vestito da diavolo con un cartello in inglese che dice hell is fabulous, cioè vuol dire in italiano l'inferno è bello. Poi c'è una maga strega con le corna mentre insegna virgolette delle favole innocenti virgolette ai bambini, e questa qui, questo incontro con questa fata strega, va bene, è stata sponsorizzata addirittura da Michelle Obama, la moglie di Obama. Cioè proprio l'istituzione, il mondo finanzia per indiavolare i giovani. E questa fata strega mira i bambini piccolini, 3-4 anni. Il diavolo li sta prendendo a quell'età. Ragazzi, sta venendo l'anticristo. Quando questi qua crescono, sarà meglio che voi non siete nella zona. Questi faranno a gara a prendere il marchio della bestia. Domanda, cosa fare? Cerchiamo di fornire, abbiamo capito i problemi, cosa facciamo? I fratelli vogliono risposte, i problemi se li trovano anche da soli loro, basta che si guardano intorno. Allora io direi questo, anche innanzitutto voglio premettere, anche chi di noi non fosse genitore e non è sposato, farebbe bene però prestare attenzione, perché quando voi, fratelli singoli, avrete figli, desidererete disperatamente di avere appreso queste cose, quando Dio le aveva presentate, e non di dover imparare dopo anni di errori.
Sì.
Quindi è inutile dire che ciò che cerchiamo di insegnare, noi sappiamo tutto. No, io che insegno, io per primo sto imparando questo che sto insegnando. Va bene, non posso aspettare che diventi il Signore perfetto per insegnare. Va bene, insegnerò quello che sto imparando. Vabbè, non sono perfetto.
Amen.
Quindi adesso seguiranno degli insegnamenti che, voglio dire, premettere, io sto imparando.
Sì.
In nessun modo ci riteniamo luminari su questo. Va bene, ogni buon coach, cioè insegnante, ogni allenatore, sa bene di non essere in grado di mettere in pratica tutto quello che insegna. Quindi stiamo solo condividendo cose che noi stiamo cercando
imparando.
Di crescere.
Va
bene, non siamo giunti a nessuna perfezione, d'accordo? Voglio mettere in chiaro che è questo qua che crede di insegnare a me. Sto imparando?
E parlando dei giovani, ieri in diretta abbiamo parlato di una sorella che menzionava il suicidio come la soluzione ai suoi problemi. Abbiamo dato diverse risposte, ma Grazia ha scritto subito dopo dicendo: cari fratelli in Cristo, sono sconvolta, Oggi, sentendo la vostra radio, ho capito che siamo di fronte a una situazione veramente drastica. Quante persone pensano che il suicidio sia il rimedio per fuggire alle situazioni che ci fanno male? Ma perché? Me lo sono chiesto tante volte, ma sono arrivata a una conclusione. Il problema risale alla famiglia. C'è troppa libertà. Non si vuole più dire no ai bambini. E quindi, quando diventano grandi, alla prima crisi non riescono a viverla. Non sono nata 2 secoli fa, ma ringrazio Dio di aver avuto dei genitori che avevano un polso duro. Prima ero veramente arrabbiata per questo, ma ora capisco che se mi avessero detto sempre di sì a tutto, non sarei vissuta tanto a lungo. Quindi appelliamoci a Dio perché questi nostri ragazzini iniziano a vivere con dei veri valori, se no nel periodo della grande tribolazione li vedremo spacciati. Oh Signore, aiutaci, fai sì che noi mamme possiamo aiutarli a capire che non servono tante cose, ma solo rivolgersi al Signore. Chiedo scusa per questo mio sfogo, ma penso che tutti noi vogliamo il bene dei nostri figli. Gloria al Signore, prego di poter portare luce a questi ragazzi. Sono sempre più convinta che la vostra radio sia fantastica e ci fa aprire gli occhi. Alleluia, alleluia, che Dio vi benedica in ogni cosa. Grazie del vostro lavoro meraviglioso, vi abbraccio stringendovi forte al mio cuore. Grazie.
Grazie, grazie Signore. Mi dai secondo Pietro 2,19, per favore.
Secondo Pietro 2,19. Promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto.
Va bene, quindi sorella dice c'è troppa libertà, giustissimo,
sì.
E precisamente c'è troppa falsa libertà.
Sì. È falsa libertà.
È falsa, non è vera libertà. Sì. Libertà di drogarsi, di fare l'omosessuale, di farti castrare, di cambiare sesso, non è libertà.
Mm-hmm.
Se ti fai castrare non ti sei liberato, ti sei incastrato. castrato e incastrato, va bene?
Sì.
Non sei libero. Tu cambi, diventi donna, che diventi? Io voglio diventare un canguro, perché io voglio essere un canguro. Tu ti sentirai canguro, ma non sei un canguro, sei un, è meglio che non te lo dico.
Sì,
va bene?
Come dice Grazia, la libertà di dare ai figli tutte le loro voglie non li aiutano, perché crescono e si troveranno prima o poi davanti a una crisi e non riescono a viverla. Pensano al suicidio.
Oggi il mondo vuole dire sì a tutti, tutto quello che vogliono, sì. Però quando non segui le loro regole ti mettono in prigione.
Mm.
Quindi è tutta una finta.
Mm-hmm, mm-hmm.
Cioè voglio dire sì tutto quello che dice Dio, tutto quello che è moralità. Ma in realtà a forza di dire sì a tutti, cioè si assecondano i pazzi. Tu il mondo sta impazzendo. Non c'è più verità. La verità è quello che vuoi tu. Per me, io sono nato maschio, la verità per me è che sono donna, per la tua verità. Ma non è la verità però. Proverbi 22,6, cosa dice? Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere e anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Allora, ecco qui la chiave del messaggio di oggi.
Sì.
Insegnare ai ragazzi.
La condotta che deve tenere. Insegnare quello che la parola dice e quando sarà in mezzo alle crisi, quando sarà più vecchio, non se ne allontanerà. Grazie Gesù.
Signora.
È vero.
Amen, amen.
Amen, grazie Gesù. Alleluia, grazie Signore. Allora, tornando ai figli, personalmente non mi piace né ascoltare né fare prediche retoriche per ricevere applausi, ma mi piace parlare di esperienze che ho passato, di cose che ho avuto esperienza diretta. Vorrei andare a consigli semplici e pratici, vicende passate, ma che tutti possiamo mettere in pratica se vogliamo vincere il cuore dei nostri dolci e amati giovani e vincerli a Gesù. La chiave sta sempre nell'innamorarsi del Signore. L'avete sentito molte volte, questa è la chiave.
Aiutare i giovani a innamorarsi di Gesù.
Aiutare i giovani a innamorarsi di
Gesù. O noi stessi.
Noi innanzitutto, poi i giovani.
Mm.
Questa è la chiave. i genitori sposati, i figli, tutti, questa è la chiave. Cioè il comandamento di Gesù: amerai il Signore con tutto il tuo cuore, il tuo prossimo come te stesso, questa è la chiave. Dice: ma l'ho sentito, ho provato, non funziona. No, non funzioni tu, non è che non funziona il comandamento, sei tu che devi metterti in ginocchio davanti alla parola. Non è Dio che deve cambiare la parola per far contento l'omosessuale. Ah, tu vuoi sposarti con un animale e adesso tolgo il comandamento e ti faccio contento? No, sei tu che devi lasciare perdere l'animale, se no diventi un animale anche tu. Quindi la chiave è sempre innamorarsi, dobbiamo ispirare i ragazzi a innamorarsi del Signore. Innanzitutto noi genitori imparare a fare questo e dopo, solo dopo, potremmo insegnarlo ai figli ad amare Dio come Egli ci ama. Però ricordiamoci che alla fine i figli dovranno decidere anche per se stessi. Puoi portare un cavallo a bere, si dice, non puoi obbligarlo a bere. Puoi portare uno a Gesù, non puoi obbligarlo ad amarlo, però lo puoi ispirare. Amen. Tutti i comandamenti di Mosè non sono stati sufficienti a obbligare la giustizia. Ci è voluto l'ispirazione del Calvario. Ci è voluto un esempio di amore, di perdono del Calvario. È così che abbiamo imparato. E se vogliamo insegnare ai nostri figli, dobbiamo ispirarli. Scrivetevi questa parola. Scrivete carta e penna. La chiave è ispirarli. Non è legislare. Non è chiamare la polizia. Se devi chiamare la polizia, chiama la polizia. A volte serve anche quello. Però hai solamente chiamato l'ambulanza per fermare l'emorragia, ma se vogliamo guarire, per andare alla radice, e la radice è Gesù, e perché uno riceve Gesù deve amare Gesù, perché amare e perché ami Gesù dobbiamo ispirarlo.
E come lo fai a ispirare un giovane? Praticamente, come lo fai?
Allora, innanzitutto, adesso voglio parlare di quello, voglio parlare di come ispirare i giovani. Prestate attenzione, per cortesia, queste sono cose vere, cose che ci sono passate, e voi potete scriverci e dirci cose anche migliori di queste, che senz'altro avete imparato, passato esperienza anche voi. Ricordiamoci che alla fine però dovranno essere i figli a decidere per se stessi a che livello di vicinanza a Gesù vorranno scegliere di stare, e qui andiamo a Matteo 13, va bene? A che vicinanza di Gesù vogliono scegliere, perché è una scelta. Ognuno sceglie a che distanza di Gesù stare. Anche loro, i figli che abbiamo ispirato, i figli che abbiamo fatto tutto per bene, mai sbagliato, per esempio, difficile, ma supponiamolo, anche quelli dovranno scegliere e potranno scegliere il male. Va bene, Gesù non ha fatto nessun sbaglio, eppure Giuda ha scelto il male. Giacobbe non ha potuto evitare che alcuni suoi figli diventassero assassini. Un intero villaggio hanno ammazzato. Davide ha potuto evitare che suo figlio Assalonne cercasse di usurpare il suo trono e di ucciderlo. Cioè, alla fine, anche se va tutto per bene, ricordati, no, il figlio dovrà decidere. Quindi mettiti l'anima in pace. Se hai fatto tutto il possibile, figlio, sceglie il diavolo, metti tutto nelle mani del Signore. Matteo 13, 23, cosa dice?
Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
Alleluia, va bene. E andiamo anche già a Romani 5, per cortesia, quindi... Abbiamo letto Matteo 13, 23. Di cosa parla? Che il buon seme non è tutto che rende il 100%. Il buon seme sono i cristiani. Non sono tutti sposi di Cristo, tutti cristiani attivi che vanno a evangelizzare. No, ci sono cristiani Laodicea, cristiani disobbedienti, cristiani come Lot, cristiani che scelgono, che leggono la Bibbia per scoprire qual è il minimo che possono fare, qual è il minimissimo, qual è... 10%, perché non stare forse 9, 8 e mezzo, evangelizzare perché magari posso evitarla, non sono chiamato, amare mia famiglia, ma quando amarla, quando è che non la devo amare? Cioè c'è sempre il cristiano che dice: no, io in cielo ci voglio andare, ma il prezzo da pagare, no, seguire Gesù non se ne parla, no, devo abbandonare la televisione, la spaghettina, il cappuccino, la brioche, la Nutella e il Nutello, e allora no, scusa, io Gesù sì, ma non deve costarmi niente però. E questo genera le chiese dell'Odissea, pastori che hanno paura a bastonarli questi qua, per fuori di perdere congregazione, le offerte, le decime, eccetera. Dovete bastonare questa gente sulla testa con la Bibbia, bibbiate sode. Ho detto cose sbagliate, mi guardate scioccate.
No.
Cosa hai detto di sbagliato?
Niente.
No, ma penso che c'è bisogno dello discernimento dello Spirito Santo. Quando con la Bibbia dai una bastonata nella testa.
Sto parlando di gente che vuole fare il meno possibile per Gesù.
Okay.
E fuori di qua,
scellerati,
andate
ribelli
a dormire sotto un ponte, non sì, qui sulle panche.
Sì. Quali
e non tornate qui se non con testimonianze che state evangelizzando. Non Ave Maria o Padre Nostro, quanto è grande sta chiesa protestante. No. Qui si torna coi frutti sta chiesa, che è una chiesa morta e noi non vogliamo essere.
Amen.
Quindi spiegare ai giovani che Gesù ha fatto il primo passo. E questo siamo nel tema di?
Ispirazione.
Romani 5 c'è un punto di ispirazione. Vogliamo vederlo?
Sì.
Quindi spiegare ai giovani che Gesù è morto in croce e che ora sta a noi, vecchi e giovani, genitori e figli, dimostrare a Dio come vogliamo rispondere a questa croce. Romani 5, 6, 8, 6 a 8.
Romani 5, 6 a 8. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire.
Dio invece
mostra la
sua grandezza
del proprio amore per noi
in questo cosa?
Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Per noi. Alleluia. Alleluia. Allora, è inutile dire ai figli dovete venire al culto, dovete seguire, dovete amare Gesù perché è scritto nella Bibbia. Non gliene frega niente che è scritto nella Bibbia, d'accordo? Va bene? Loro vogliono vedere un esempio di amore e in amore devi mostrare al figlio quanto Gesù ci ha amato. I 613 comandamenti del Vecchio Testamento non sono stati sufficienti a convincere Israele ad amare Dio. Non sono bastati. Non basta la legge, perché la legge uccide, lo spirito che vivifica. La legge è una croce, non di Gesù, è la croce di Mosè. Invece lo spirito è gioia, libertà, amore, gentilezza. E noi seguiamo Gesù non perché è scritto, ma perché lo amiamo. Non è scritto da nessuna parte che io devo sposare mia moglie. Ci siamo amati, ci siamo sposati. Nessuno sposa la moglie o un marito perché è scritto. Non mi interessa niente che è scritto che devo sposare a Geltrude. Io non la voglio sposare a Geltrude. Va bene? Perché? Ma è scritto, non mi interessa se fosse anche scritto. Nessuno sposa nessuno perché è scritto, perché l'ha detto il pastore. Dio mi ha mostrato, tu devi sposare quella donna. Senti, ma sposatela tu, scusa. Una volta gli ho detto a un fratello che mi ha detto, fratello mio, perché non sposi quella sorella? Io, perché non te la sposi tu, gli ho detto, scusa. Davvero, così mi ha detto.
Allora,
dimmi.
Giuseppe, una cosa vorrei chiederti sull'ispirazione.
Anche Dore c'è una domanda.
Sì, volevo, prima che vai, forse su un altro soggetto, voglio dire che anche noi qui nella comunità abbiamo parlato tanto di ispirazione e tante volte succede che io vado fuori con i ragazzi o evangelizzare o fare alcune cose e mi viene sempre in mente, quando sono con loro, Romani 15:1, non compiacere a noi stessi, dice, ma sopportare le debolezze dei deboli. Pensare, io sono più forte nello spirito, conosco Gesù da molti più anni, allora devo fare un sforzo di uscire da me stessa, non pensare a me stessa, quello che voglio io, voglio sedermi nel bus, ascoltare la mia musica cristiana, sino pensare a lui, a questo ragazzo con quale sono, a questo fratellino più piccolo, più giovane nella fede, e ispirarlo. Ma per fare quello, per ispirarlo, devo uccidere la mia carne e i miei desideri, e uscire da me stessa e pensare a loro, parlare a loro di Gesù, essere ispirante per loro. Allora, sì, dobbiamo ispirarli, però per poter ispirarli dobbiamo non pensare a noi stessi, non compiacere noi stessi e pensare a loro, che loro sono più deboli nella fede o forse neanche non hanno la fede, e aiutarli a innamorarsi di Gesù. Questo penso che è un punto Amen. Molto importante, perché Amen. predica, dobbiamo ispirarli, però quando sono lì e devo ispirarli non me la sento, allora devo uscire da me stessa e farlo per Gesù, perché amo Gesù e a loro.
Amen, amen, amen. Grazie Signore. Quindi preoccuparsi
non di me
anche
stessa.
Il mio cammino col Signore, anche il mio tempo col Signore, prima vengono i ragazzi.
Sì.
Quindi assicuriamoci di fare la nostra parte per evangelizzarli questi figli, portare la salvezza di Gesù con pazienza, con amore, con grande discernimento su come far questo. E queste cose si ottengono solo in preghiera, va bene? E non si ottiene con la religione o un culto in chiesa, non spingendo la mia o la tua religione, non da nenie ripetute religiose, no, prega il rosario. Non andate a pregare il rosario con questi figli, li fate scappare, va bene? Quella è la noia. La definizione della noia è il rosario. Non si prega neanche a Gesù, una al Padre e 10 alla Madonna, che non esiste neanche. Quindi sono veramente fumo, niente arrosto. Dimmi Angela, avevi la mano alzata te.
Sì, sul soggetto di prima volevo chiederti, sì, sull'ispirazione. Il problema che io incontro con i bambini, adesso ti chiedo un consiglio pratico, è che sono d'accordo che è sempre bene andare in amore, in pazienza e ispirarli a fare le cose nel modo giusto, però poi il giorno dopo vedo che un bambino fa il contrario e non so più cosa fare, perché ci siamo messi d'accordo io con lui che questa è la cosa giusta, devi farlo in questo modo, però lui fa il contrario e allora non so più cosa fare, devo andare a ispirarlo di nuovo, l'ho già fatto, e quante volte devo ispirarlo finché capisce? Cioè la pazienza a me mi manca e non saprei come comportarmi quando deve ripetere le cose again and again e manca l'ispirazione
di nuovo e di nuovo.
E
certo,
allora cosa fai in questi casi?
Continui con la ispirazione di nuovo?
Guarda, qualunque cosa fai, dobbiamo insegnare i bambini a avere una vera relazione con Gesù. Non è sufficiente riunirsi la mattina e leggere la Bibbia, non è sufficiente predicare. Dobbiamo insegnare loro a avere una relazione. E quando è semplicemente andare avanti con l'amore, quando un po' d'amore non basta, è dare più amore, più pazienza.
Sì, è quello che tu mi consigli sempre. Se Angela, anche se ieri lo hai ispirato, adesso cominci da capo come se fosse la prima volta che lo ispiri. Io ti chiedo, ma quante volte devo ispirarlo?
Sempre, finché sei viva.
Ai, ai, ai.
Fino al rapimento.
Sì,
e non sono sicuro, sì, neanche, sì, anche dopo, credo.
Sì, credo è la risposta, perché sono bambini buoni, non sono bambini ribelli contro Dio, e devi ispirarli, anche come...
Imparare a rimproverarli con amore, con dolcezza. Attenzione al rimprovero secco, che quello dicono di sì per togliersi di torno, ma non è che non ho ricevuto il messaggio. Cioè, Dio è amore, ok? Quindi se vogliamo un bambino riceva una correzione, deve vedere che la diamo perché lo amiamo.
Sì.
Amen.
Quindi quando riproviamo un bambino dice, lo capisci perché ti sto correggendo? È per il tuo bene, è perché ti voglio bene, è perché hai bisogno. Fai vedere il motivo della correzione. Quello è papà, la mamma, l'anziano, quello che è, quindi basta, lui ha autorità. C'è il tempo anche di quello. L'autorità bisogna usare davanti a una ribellione. In una situazione di ribellione, che il figlio tratta i genitori come un pezzo di immondizia, e allora lì sopravviene l'autorità. Va bene? Quindi non puoi ragionare con uno che mormora, uno che si ribella e che deliberatamente si ribella, mormora e disubbidisce. Non puoi ragionare. Sempre in amore, ma l'amore non basterà più, che davanti alla mormorazione il Signore nel deserto li ha fatto morire tutti, che la mormorazione bisogna solo di una cosa, il bastone. La ribellione ha solo bisogno del bastone, cioè il poliziotto non può andare dal ladro e dire per cortesia non è educato violentare le donne, se non lo farei più, eh? Dammi la mano, ti do una schiaffettina sulla mano, tutto, mi raccomando, sì, guarda, sua sorella che indirizzo è? Capisci? Ma scusa, come di solito dice, prima ti arresto e poi ti spiego, prima ti metto dentro, capisci? E poi ti spiego la situazione. Quindi non si scherza con la polizia. Ha detto Gesù, Matteo 5, il magistrato, il poliziotto ti porta dal giudice, il giudice ti condanna, ti mettono in prigione, di lì non uscirai finché non paghi l'ultimo centesimo. Benedetto sono le mani che lo mettono in prigione, quello lì, perché si è ribellato, mormorato, eccetera. Va bene?
È una cosa che io vedo con te, con Deborah, con i figli.
Ma senti, non mi pompare troppo, perché io sto imparando... C'ho strada
ma
da fare.
L'hai imparato attraverso dei sbagli?
Sì, molti.
Allora, una cosa che ho visto che per ispirare i bambini di amare Gesù, quando voi fate una cosa speciale per i bambini, o li comprate, non so, un paio di scarpe o qualcosa di speciale che hanno bisogno, sempre date la gloria a Dio.
Noi diciamo Babbo Natale è arrivato dalla
finestra. E gli dite, il Signore mi ha mostrato di fare questo per te.
Amen.
E così, vedendo le cose buone che fate per loro,
si innamorano
e voi date,
di Gesù.
Voi date gloria a Dio, i bambini si innamorano di Gesù.
Si innamorano di Gesù.
E questo è un altro modo di ispirarli.
Si innamorano di Gesù. Infatti, devo comprare un orologio a mio figlio qui. E dopo, è stato un negozio, c'è un limite di soldi, ovviamente. In quel limite lì, tu scegli quello che ti pare.
E hai detto, Signore mi ha mostrato,
il Signore ci ha mostrato, me alla mamma. Sì. E il bambino pensa, Gesù mi ama. Beh, è così.
Sì,
è così.
Perché tutte le cose buone vengono da Lui.
Dio, perché ci ama, ci ha dato l'aria da respirare. Perché ci ama, ci ha dato la vita. Perché ci ama, ci ha dato una moglie, un marito, un fratello, una sorella, una chiesa, una Bibbia, una bicicletta. C'è mia moglie che cucina, perché? Perché Dio mi ama. Mia moglie è là che cucina, Dio la benedica. E sta curando i bambini, mia moglie è una santa, e io sto cercando di arrivarci a quel livello lì, va bene?
Grazie.
Allora, in conclusione, scrivetevi queste cose, perché così che non arrivate a che i figli sono a 20 anni e sono dei mostri, che litigano, si ammazzano, prima o poi si scanneranno questi qua, se non succede qualcosa, uno butterà fuori l'altro dalla finestra, ma per cortesia. Non arriviamo a questo.
Amen.
Va bene, come si fa? La pianticella si corregge quando è grande, forte, fortissima.
No,
piccola ancora.
No, piccola.
Piccola, si mette il bastone, e questo è il bastone, pianticella? No, stai andando storto, adesso ti metto il bastone e ti leggo intorno al bastone. Capisci? Il bastone è la parola, capisci? Le cordicelle sono le scritture e noi siamo la pianticella che va col vento. Però quando cresceremo, inculca al fanciullo la via che deve tenere, quando è vecchio non se ne allontanerà, se non è un figlio del diavolo, perché c'è anche quello. Adamo ha avuto due figli, un figlio di Dio e un figlio del diavolo, Caino e Abele. Gesù ha scelto 12 e uno era un diavolo. Tutti dovranno fare le scelte, va bene? Satana era un figlio di Dio, lo sai? Ha scelto una strada diversa. Signor Satana, va bene, non per molto, c'è un laghetto chiamato di fuoco che lo aspetta. Forse questo metterci del sale nella zucca a tutti quanti, quel mondo non gli frega niente, è pronto per un altro diluvio di Noè, ma sarà, questa volta si chiama il diluvio di?
Dell'anticristo?
Armageddon, che è anticristo?
Non lo so.
No. Allora, andiamo?
Sì.
Dove ero rimasto? Sull'insegnare una relazione con Gesù,
sì,
parlavamo
sì,
di quello,
sì.
No?
E su questo, più o meno una settimana fa, tu, Giuseppe, è venuto da noi e ha detto aiutiamo i bambini piccoli di avere questa relazione con Gesù, aiutarli ogni mattina di mettere un po' di tempo in preghiera e leggere la parola personalmente. E stai che è bellissimo, l'abbiamo fatto alcuni giorni, alcune mattine, con i bambini.
Alt! Vi siete fermati?
Sì, come?
E non lo fate più?
Ah no, sai perché non lo facciamo più? Perché lo fanno da solo adesso. Si svegliano la mattina, prendono la Bibbia e lo leggono.
Ecco.
E pregano.
Ecco, perché Gesù mi ha detto a mezzo della notte, mi ha detto così, che c'era, mia moglie andava lì e alla sveglia lo prendeva per la mano, lo tirava al ragazzo. Ha detto, cosa stai facendo? E non si vuole alzare. Ma non lo tiri per il braccio, perché non è handicappato. Hai capito? E ho pregato, com'è che? Ho pregato e Gesù mi ha dato questa risposta, no? Vai avanti.
Allora, insegnarli a avere una vera relazione con Gesù comincia con questo. Nella mattina insegnarli
andare da
Gesù,
soli.
Da soli a Gesù. A leggere un capitolo del Vangelo.
Da soli andare al...
A Gesù.
Ci.
Al cibo?
C-U.
C-U.
C-U-L. C-U-L-T. Caspita che... Culto.
Ah, ok.
Culto, virgolette.
Capisci?
Culto. Sì.
Da soli andare al culto.
Sì.
E non chiamatelo culto, per cortesia.
No.
Vieni alla liturgia. No. Capisci? Da soli andare, imparare a... Il bambino devi dargli da mangiare il cucchiaino, lui poi comincia a farlo da solo e si mette una cucchiaiata di nell'orecchio, quell'altro sugli occhi, la faccia sembra un quadro di Picasso. È così, no? Io ne ho avuto 6. E dice, no, il cibo non te lo sbatti in faccia, nella bocca. E lui fa, ma che è? Aspetta che ti faccio vedere. Mesi la storia. E così è lo stesso. Primo Pietro 2:2, così dice a memoria. Bambini appena nati, desiderate cosa?
Il latte puro della parola.
Ecco, quindi insegnare ai bambini a mangiare da soli.
Amen.
Va bene, nelle chiese, tutti seduti, in cassapanche, uno in pulpito. Il pastore è lì che sta da mangiare col cucchiaino tutte le settimane, la comunione, l'ostia settimanale. Ma l'ostia settimanale, per cortesia, l'ostia è nel nostro cuore. Noi siamo un'ostia vivente, perché abbiamo Galati 4:6 dice abbiamo Gesù nel cuore. No. L'ostia non la ricevi la settimana, ricevi una volta Gesù Cristo, che non è un pezzo di cereale, è uno spirito. D'accordo?
Grazie Gesù.
Non c'erano ostie quando Gesù è chiamato i 12 discepoli, non c'erano ostie. Mm. Va bene, è arrivato dopo 3 anni e mezzo la comunione. Va bene, quindi non è settimanalmente imbeccare il bambino col cucchiaino in chiesa il sermone. Insegnate le vostre pecore nelle chiese a mangiare da soli, studiare la Bibbia, imparare profezie, insegnateli loro a profetizzare, a guarire gli ammalati, andare a evangelizzare. Dovete, pastori che mi seguite, quelli che non mi odiate, quelli che mi amate, per cortesia dite alle vostre pecorelle la domenica che ognuno di loro è un pastore. È scritto nella Bibbia, 1 Pietro 2:9, se non mi credete, dovete dire siete tutti pastori. E io che sono qui al pulpito sono il più disgraziato di tutti, sono il più piccolo di tutti, sono il servo di tutti, sono qui per lavarvi i piedi. E certo, sono il pastore. Ogni pastore di chiesa, il Signore vi ha nominato cosa? Pastore di forza, sorelle. Pastore di pastori. Leggere, 1 Pietro 2:9. Siete pastori di pastori. Gesù ha detto, cos'è? Luca 22. Ha detto, io sono in mezzo a voi come colui che serve.
Sì.
Sono in mezzo a voi come colui che serve.
Amen.
Gesù è venuto per essere lavati i piedi, è morto in croce. Adesso è in cielo, sul trono di Dio. Lui è anche Dio, ma è anche il servo, è stato il servo, è anche Dio. E adesso tutti a servire Gesù. Perché? Perché lui ci ha serviti per primo. Quindi voi, pastori, in chiesa dovete dire, io sì sono pastore, ma ciascuno di voi siete pastori, io sono pastore di pastori, e se voi non siete pastori, io sono un pastore fallito, perché vi ho fatti crescere handicappati. Dovete essere pastori, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. 1 Pietro 2:9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Allora, siete santi, quindi non c'è il Santo Padre al Vaticano, siamo tutti santi, va bene? E siete tutti, non c'è il sacerdote Domenico Colostia, siamo tutti sacerdoti, e il sacerdote è un sacerdote di sacerdoti. Il pastore pentecostale è un pastore pentecostale di pastori pentecostali, meglio, sapete, pentecostali, diciamo cristiani, d'accordo?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Quindi insegnare Amen. Una relazione vera con Gesù individuale, non attraverso la Madonna Medjugorje o il pastore di Medjugorje della domenica mattina. Va bene? Quindi quando un bambino ha problemi, allora, va bene? E prima di... disciplinarli, sempre parlare al loro cuore, sempre prendere il tempo per parlargli tu per tu. Evitare, tre volte evitare cosa? Rimprovero in pubblico, capito? Io sono un esempio sbagliato di quello, a volte correggo in pubblico, anche alla radio correggo. È sbagliato. Cercare sempre prima di correggere in privato, a volte non ce la faccio.
Gesù ha detto.
Chiedo perdono.
Vai prima in privato, dopo sì. Se non riceve vai in pubblico.
Matteo 18, Matteo 18, 15, vai in privato, va bene? E a volte ci vuole in pubblico. Dice Paolo, quelli che peccano correggere davanti a tutti perché gli altri temano. C'è il tempo anche di quella, a volte però ho sbagliato, ho corretto in pubblico quando devo correggere in privato. Invece se in privato lo aiuti a salvare la faccia, quindi scrivetelo per cortesia, scrivere di corsa.
Sì, perché i giovani
correggere
sono...
in privato, quindi proteggere la loro dignità.
Sì.
È importante. In pubblico cercare sempre invece di parlare delle cose belle. Bravo, un applauso. Quando mangiamo insieme facciamo sempre applausi. Jasmine sta imparando il piano, abbiamo un piccolo pianoforte a portata, lei sta imparando il piano. Beh, tutti a battergli le mani, lei perché è una bambina bellissima, meravigliosa, 12 anni. Grande, già
alta.
È alta come
quasi come me.
È una spilungona di ragazza questa. E allora, insegnare la relazione con il Signore, parlargli in privato, scrivetelo. Prima andiamo noi da Gesù, andiamo noi, io, noi, te, andiamo a Gesù in ginocchio. Queste cose le impariamo se noi grideremo a Dio, se noi lo invocheremo, se noi daremo a Dio tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita e tutto il resto. E poi aspettiamo che Dio ci risponde. E questo, quando avremo imparato questo, potremo insegnargli ai bambini di maniera che vadano da soli, perché arriverà il tempo che saranno soli nel mondo, e se non hanno imparato ad andare da Gesù, se non hanno imparato a leggere la Bibbia tutti i giorni, se non hanno imparato a mettersi in ginocchio e guidare i bambini, non lo faranno da grandi. E invece di mettersi in ginocchio da grandi, faranno mettere in ginocchio i genitori per la disperazione, che sono arrivati alla maggiore età e non hanno imparato niente, diciamo quasi niente. Guarda, andiamo a Ebrei 2 per cortesia, perché bisogna aspettare. Guarda, vai a Abacuc, lascia perdere Ebrei, che è una lunga storia lì. Capitolo 2 devi andare, perché bisogna aspettare finché lui ci risponde, va bene?
Quando andiamo in ginocchio.
Sì. Ti metti in ginocchio, puoi anche sederti se non ce la fai più. Non stiamo parlando, devi essere in ginocchio perché questa è la nostra religione. No, puoi sederti, basta che piangi lacrime vere al Signore. Però un po' di ginocchio, un po' di ginocchioni aiuta, sai, a concentrarti. Abacuc 2.3, cosa dice? Poi andiamo a Proverbi 20.
Abacuc 2.3. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà.
Se tarda, aspettala,
poiché certamente verrà e non tarderà.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Quindi se il Signore ti fa ritarda, aspetti. Il Signore innanzitutto non ritarda mai. È come io, sono anni che prego per una moglie e non mi risponde, dirà uno. E si vede che non è il Signore in ritardo, forse sei tu in ritardo a prepararti.
Forse non sei pronto.
Forse non sei pronto. Forse il Signore non vuole che vada a rovinare qualche povera ragazza. Vuole che impari, capito? Io per non dare troppo dispiacere a mia moglie ho dovuto sposarla quando avevo 49 anni. Perché sennò poveraccio, come faceva a resistere qualcuno come me? Ci sono venuti 49 anni di botte sulla zucca dura perché mi mettesse a livello di poter essere una benedizione per lei, non una maledizione. Proverbi 20, verso 22 e Isaia 8.
Proverbi 20, 22. Non dire renderò il male, spera nel Signore ed Egli ti salverà.
Alleluia, alleluia, sperare nel Signore. Cioè quando non sai cosa fare, vai dal Signore, in ginocchio, prega, aspettalo e spera. Isaia 8, 17 e anche capitolo 30.
Isaia 8, 17. Io aspetto il Signore. In Lui ripongo la mia speranza.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Aspetta il Signore e confida nel Signore. Isaia 30, 18.
Tuttavia il Signore desidera farvi grazia. Per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria,
grazie,
gloria.
Grazie Signore Gesù.
Quindi cerchiamo che questo ci entri bene nella testa. Dobbiamo insegnare i ragazzi ad essere autosufficienti, non renderli handicappati, che devono andare a Međugorje per ricevere una risposta, a Lourdes per non ricevere niente. Tutte le settimane in chiesa ricevere il Signore. Cosa riceve il Signore? Ma quale riceve il Signore? Non ricevi il Signore tutte le settimane. Ma cos'è che è un abbonamento tranviario? Cos'è un biglietto che scade? A Milano prendi il biglietto metropolitano, dopo un'ora scade. E non è così, non scade il Signore. Ebrei 10, 10, 12, 14 dice, egli ci ha, come lo dice quello? Poi cercalo che l'ha scritto Ebrei, cortesia, Ebrei 10, dal 10 al 14. Egli ci ha reso perfetti una volta per tutte. Quindi per cortesia, amati e dolci fratelli parroci cattolici, per cortesia mettiamoci d'accordo qui intorno alle scritture, va bene?
Grazie Signore.
Ebrei 10:10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre.
Va bene, dov'è che dice ogni sacerdote sta in piedi? Verso
11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati,
Gesù invece?
Dopo aver offerto un unico sacrificio, un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Verso 12.
A posto? Quindi unico sacrificio per sempre ci ha resi così? Imperfetti?
No, perfetti.
Siamo perfetti! Ma come, signor Giuseppe? Non lo dico io, diglielo al signor Paolo, per cortesia. Lascia perdere il Giuseppe, che prenditela con Paolo.
E con Gesù.
Almeno lui, Paolo, lo rispetti?
Amen.
Una volta per sempre. Lascia perdere questa storia dell'ostia ogni settimana. Lascia perdere.
Grazie,
ma l'ostia la puoi prendere tutti i giorni, benissimo, perfetto, sono a favore, ma non perché ti perdi la salvezza un giorno sì, un giorno no. Ma anche Davide con la sua Batseba non ha perso la salvezza. Ci siamo?
Sì,
sarai un disgraziatone, però ti darà il bastone il Signore, ti darà una spiegazione, però non perdi la salvezza. Perché? Perché? Perché la salvezza non è basata sulla tua giustizia, sulla tua fedeltà, è basata sul sangue di Gesù. Lo vogliamo? Anche i protestanti sono messi a credere a queste cretinate, sai? Anche i protestanti sono diventati cattolici anche loro. E adesso anche loro perdono la salvezza. Dice, perché sai, se tu predichi che non la puoi perdere, e allora la gente vivrà nel peccato. Ma figurati se io vivo nel peccato, perché... Io vivo, cerco di vivere nella fedeltà perché amo il Signore.
Amen.
Io seguo Gesù non per la paura dell'inferno, perché amo il paradiso. Seguo il Signore perché amo Lui. Non lo seguo per paura, lo seguo per amore.
Grazie,
io non sono fedele a mia moglie perché sennò vado all'inferno, perché la amo. Ciao, tutto lì. Ci siamo?
Amen.
Allora, quindi insegnare ai giovani, va bene? Ad aspettare la risposta di Dio, insegnategli di aspettare. Abbiamo letto queste scritture, una visione per esempio fissata, se tarda aspetta, spera nel Signore, io aspetto nel Signore e il Signore desidera farci grazia, va bene? Quindi insegnare ai ragazzi ad aspettare e poi per cortesia rendiamo il Vangelo allegro, per cortesia, ok? Rendiamolo vivace, moving, come si dice in italiano? Moving. Variegato, cioè, no, non sediamoci lì al culto, capite? Portiamo il culto per le strade, per cortesia. Non siamo un culto, siamo un movimento.
Amen.
La chiesa non è una chiesa sedentaria,
moving in movimento,
capisci?
In movimento.
Siamo sì
o mobile.
Sì, la chiesa non deve essere una religione, deve essere un movimento. Perché? Perché se un corpo di Cristo, anche il corpo di Cristo, ma qualunque corpo, che non è in movimento, cosa fa? Muore. Cosa fa quando esce dall'ospedale la prima cosa in cui è stato a letto due mesi? Gli dicono adesso devi metterti in movimento, sennò diventi un'anatra addormentata. D'accordo? Allora, E quindi insegnare ai ragazzi ad andare da Gesù, a cercare Gesù, ad amare il Signore, va bene? Come c'è una canzone che forse Angela ci può cantare, che dice ancora un poco e poi Gesù ritornerà, ma la peschi è quella, ce l'hai quella canzone lì sotto mano?
Gesù ritornerà.
O sopra la mano?
Sì,
dice
sì,
ancora un poco e poi,
da
così i ragazzi possono prendere un po' d'aria
fresca.
Questo canto non è la fine della messa, andate in pace. Qui non ho ancora finito la storia. Ascoltate il canto, andate a farvi il caffè, ma qui non vi spostate, capito?
Ok, sì.
Oh.
Torniamo dopo il canto. Gesù ritornerà e rapirà la chiesa.
Ancora un poco e poi egli verrà, ma tu dirà fede in te. E poi aspettalo. Ancora un poco e poi non soffrirai mai più. Dirà fede in te.
Bellissimo questo canto, anche ci fa pensare al fatto che sì, dobbiamo insegnare ai giovani anche sul tempo della fine, perché verrà l'anticristo e, come ha detto anche Grazia, nel tempo della fine si troveranno impreparati per tutti i problemi che vengono. Insegniamoli che Gesù ritornerà e devono essere anche loro pronti. E durante questo messaggio, fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto un messaggio da Elisabetta, che sta seguendo, la sorella di 16 anni, e anche lei dice che sì, per ispirare i giovani dobbiamo essere Gesù, cioè i genitori devono dare un esempio di essere come Gesù per poter ispirare i giovani, altrimenti loro non capiscono perché seguire Gesù se mio madre e padre non lo fanno, perché io devo farlo. Quindi in completo accordo con il messaggio anche lei dice lo stesso. Non ti leggo tutto il messaggio perché è un po' lungo.
Amen, 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 amen. Grazie, grazie Elisabetta, ti vogliamo bene, grazie Gesù. Guarda, riguardo ai nostri figli, come vincere i nostri figli? Infatti chiunque vogliamo vincere, raggiungere, anche le pecorelle, dobbiamo diventare amici, dobbiamo diventare amichevoli, simpatici, dobbiamo fare amicizia sincera, coltivarla. Proverbi 18, andiamo a Proverbi 18, 24, c'è una bella scrittura, e uno anche a Proverbi 27.
Proverbi 18,
24.
24. Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello.
Capito? Un amico più affezionato. Cioè, tu quando vai fuori con chi vai? Vai con gli amici. E perché non vai con i genitori? E non sembrano molto amici, sembrano solo con le bacchettoni, sempre lì a bacchettare, a rimproverare. Che cerchiamo di non essere bacchettoni, cerchiamo di diventare amici con i figli. Lascia perdere la perfezione. Gesù era amico coi pubblicani, con le prostitute, con i peccatori. Come? Non andava in giro a rimproverare da mattina alla sera. E cerchiamo di non essere il genitore rimproverone. Se la cosa è, cioè, dove si può chiudere gli occhi, chiudete l'occhio, chiudetene anche due. Però quando è davanti a ribellione, mormorazione, disobbedienza, allora c'è la correzione. Va bene?
Spesso vedo John venire qui e ti prende per la mano, a te Giuseppe. Adesso andiamo con la bicicletta? Papà, andiamo. E tu, oh, non ho tempo. Sì, vengo, vengo. E alla fine sempre ci vai perché lui è così.
Se no mi invita a giocare agli scacchi. Mi sta insegnando che io non ho mai imparato. Sto imparando a giocare agli scacchi. John mi sta insegnando. Grazie,
Amano
signore.
giocare con Giuseppe, sempre lo chiamano perché Giuseppe fa tante barzellette e si ride tanto, si ride tanto tanto e amano giocare con te.
Dio ci aiuti, eh.
E questo perché sei diventato amico con loro. Se vai al loro livello di scherzi, di battute, di gioia, è per questo che vogliono stare con te. Perché se no, sei un predicatore molto serio, chiuso nel tuo mondo. Andranno dall'altra parte quando ti vedono. E come dici tu, questa è una chiave, diventare amici con loro.
Amen. C'è qualche messaggio subliminale qui? Vuoi
No?
dirmi che non sono un predicatore serio?
Ah, guarda, c'è il tempo per tutto. C'è il tempo per essere un
E
predicatore
qui bisogna
serio, però.
essere in grado di combattere in ogni modo.
Sì.
Allora, Proverbi 27,9, ce l'hai trovato 27, anche
Sì.
Proverbi 15.
Proverbi 27,9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali.
Ecco, quindi dobbiamo essere cordiali, dobbiamo essere dolci e dobbiamo essere amici e vinceremo i bambini. Proverbi 15 e
Proverbi 15,23. Uno prova gioia quando risponde bene, è buona la parola detta a suo tempo.
23. Va bene, quindi attenzione ad andare in giro con la sindrome del rimprovero. E capisci?
Sì,
Cerchiamo di
amen.
essere amici. Ragazzi sono ragazzi. Attenzione, io predico a me stesso,
Sì,
eh?
non stiamo imparando
Non
questo.
sono il Signore arrivato. Adesso voi mi fate i complimenti che faccio sulla mia chiave, d'accordo, ma c'è anche molto da
No, alcune
imparare.
cose le fai bene, questo è
Ecco,
vero. Non tutto, alcune cose le fai
cioè
bene.
loro qui, le sorelle qui alla radio parlano bene di me perché vogliono farmi fare bella figura e tutto quanto.
Senti,
Io
tutto
vi
quello che diciamo
ringrazio.
è vero. Non stiamo inventando
Sì, no, è
niente.
vero quello che dite, però dei miei difetti non parlate molto.
Ma quello è il tuo posto di parlare dei difetti. Devi
Vedi
farlo tu.
che sono ottimo diplomatico. Sei stata una meravigliosa ambasciatrice. Allora, io quando evangelizzo, la prima cosa che faccio è fare amicizia. Sorridere, buongiorno, come va la vita? Non si può andare a vincere anime o conquistare il cuore dei nostri figli, stile Testimoni di Geova, non voglio offendere, anche loro sono gente dolce, anche loro così, però è uno stile di evangelizzazione che non, a volte è un brutto esempio, perché cioè Testimoni di Geova evangelizza tante volte e cerca di dimostrare la tua ignoranza scritturale, quello è il loro cavallo di battaglia, cioè che loro hanno ragione e noi torto, e questo non è il modo di vincere la gente, e va bene? Bisogna invece vincere cosa? Non dimostrare che la persona o il bambino che cerchi di vincere il cuore cerca di dimostrare che ha torto, va bene? Ma vincere invece i dubbi, i problemi, la naturale chiusura di cuore che una persona ha, della diffidenza verso tutti, che il mondo ti crea. con i bambini e quando evangelizzi. Bisogna vincere il cuore, dare amicizia. E quindi no, non si vincono le persone cercando di vincere una lite. Puoi vincere una lite, ma perdi un amico. Una lite, nessuno ha mai vinto una lite. No, non si vince, le liti non si possono vincere. È meglio evitarle. Infatti dice, secondo Primo Timoteo 2, dice il servo del Signore non deve contendere, deve essere dolce, cordiale e mite verso tutti, dice. Va bene? Quindi, quando ci sono problemi con i figli, invece di focalizzarsi a dimostrare che hanno torto, c'è anche il momento per quello, davanti a una ribellione, però ripeto, ribellione, mormorazione, bisogna dimostrare che hanno torto. Lì non si può essere amorevoli o perdonevoli. Davanti a mormorazione e ribellioni, no, lì bisogna dimostrare che hanno torto. In quel caso lì. Altrimenti non serve niente dimostrare che hanno torto. Se non si è davanti a quei problemi, bisogna invece di dimostrare che la persona ha torto, bisogna invece innalzare Gesù. Mostrargli al bambino quanto è bello Gesù. Quanto il suo amore che lui ha per noi, il suo perdono, quanto Gesù ci ama, quanto Gesù cerca il nostro bene, va bene? E che ogni correzione che diamo al bambino, al giovane, è per renderlo migliore, più felice, più libero.
Sì.
Attenzione a non cadere nelle fosse delle liti, attenzione, cioè, abbiamo un nemico più grande del diavolo, qual è? Il nostro orgoglio ferito. Quello è peggio del diavolo. Quando cade in quella fossa, ciao, divorzio, liti, il figlio non ti ama, eccetera. E comunque io ho fatto i miei sbagli su questo punto, confesso, per esperienza diretta, ho fatto la mia porzione di sbagli, Dio mi aiuti, anch'io sono persona orgogliosa, anch'io ho bisogno di Gesù, e andare in giro, un giorno sì, un giorno no, chiedere scusa su qualcosa. Va bene, quindi il fratello Giuseppe non è come quelli che scrivono così bravo, così no, io sono senza speranza come chiunque. Semplicemente forse un asinello un po' più vecchio, o c'è qualche pochettino più di esperienza, tutto lì, non sono meglio di nessuno, va bene? È così, se vogliamo vincere i nostri figli, innanzitutto dobbiamo iniziare prima che nascono, va bene? Letteralmente, prima che nascano, cominciare a insegnargli. Come si fa? Mentre la dolce mamma è ancora in gravidanza, incominciare a insegnare i bambini. Come si fa? I papà sono chiamati da Dio a imporre le mani, a benedire la gravidanza, e insieme alla mamma a consacrare il nascituro al Signore. Quindi la visione è di genitori che si inginocchiano davanti a Dio. Vabbè, dovete farlo qualche volta, tenendosi per mano, consacrandosi a Dio l'un l'altro, e consacrare il bambino che nasce. Va bene? Fatelo qualche volta. Promettere a Dio di trattarsi l'un l'altro come figli di Dio. Va bene? Di vedere Gesù uno nell'altra. Va bene? Perdonarsi ogni peccato allo stesso modo come lui perdona noi, va bene? E quindi di non ascoltare il nemico, essere fedeli e non essere impostori adulteri che Dio punirà, va bene? Questo marito e moglie devono essere in ginocchio e tenersi per mano davanti a Dio. Ogni tanto è bene farlo, va bene? E farlo quando tutto va bene. Se aspetti quando c'è la lite è più difficile, fallo quando tutto è tranquillo. Consacrarsi al Signore e quindi consacrare il bambino che sta per nascere. Quindi in questo modo tu preghi sul bambino che è nella pancia della dolcissima mamma, tu già lo stai insegnando, sarà protetto, e se c'è qualche malattia dentro nel grembo, Gesù lo può guarire nel grembo. Non vi dimenticate di credere, di non dubitare, tenere le mani, dalle mani uscirà uno spirito. Perché la preghiera dei genitori è potente, molto potente, la preghiera dei genitori è potente, va bene? E il bambino dentro la pancia, se c'è qualche maledizione del diavolo, la spezzate, lo benedite, e il bambino dentro, già nel ventre della mamma, il bambino dice grazie papà, grazie mamma, vi voglio bene, siete veramente genitori in gamba. E quando nasce il bambino, nascerà protetto. Continuate a pregare così, funziona. Va bene, io l'ho fatto, funziona. Il diavolo ha tentato, ha attaccato in tutti i modi, ha sempre perso. I bambini sono nati per bene, uno stava morendo, John, va bene, c'è avuto un grandissimo miracolo, dopo una settimana è guarito ed è ricevuto lo Spirito Santo, dopo una settimana, John. Io non mi ricordo mai quando sì. questo qui ha accettato Gesù, lo Spirito, e perché è successo una settimana.
Amen.
Vero o no, Dora? Una settimana.
Sì.
Vogliamo parlare di disciplina? Parliamo
sì.
di disciplina?
Sì, sì, sì.
Sì, infatti tu dicevi una cosa che volevo menzionare, che quando si tratta di mormorazioni, di ribellione, quello devi disciplinare, non si può lasciare andare quello.
Sì, ci sono, non è che puoi sempre fare l'amico, capisci? Quando ci sono spiriti del diavolo bisogna tirare fuori la spada, e la parola è la parola.
Mm-hmm.
Con rispetto, ma la parola è la parola. Questo sì, questo no.
Mm-hmm.
Imparare a dire anche no davanti ai problemi di droga, alcolismo, mancanza di rispetto, ribellione, americanismo, sai, americanismo, i piedi sul tavolo, io a casa mia faccio quello che voglio e tu vai a dormire sotto un ponte. Lì si tira fuori la parola, dice no, questo non puoi farlo, e no. Quindi quando i genitori si imbattono in problemi, bisogna che stare attenti, però, che invece del solito rimprovero, sgridata, fuori dai gangheri o una punizione veloce, perché sai, il mondo ti vuole di fretta. Quindi impariamo invece a cercare di spiegare, sempre spiegare, ma parlando sempre con un tono di amore, di rispetto, grande calma, umiltà sincera. Va bene, devi fare uno sforzo per colmare i problemi con l'amore, riempire quei spazi vuoti con il perdono quando è possibile, quando viene ricevuto, no? Perdonare sempre, è logico. E quindi dobbiamo calmare la nostra impazienza, dobbiamo calmarci e tenere a freno la lingua. Va bene, come è scritto Proverbi 29, c'è una bella scrittura. Vai lì, hai visto un uomo precipitoso, verso 20.
Proverbi 29, 20.
Poi andiamo a 29:20, poi andiamo a verso 11.
Hai mai visto un uomo precipitoso nel parlare? C'è più da sperare da uno stolto che da lui.
Ecco, quindi non ci precipitiamo a parlare, perché specialmente quando siamo arrabbiati. Calmarsi, calmati se sei arrabbiato, perché c'è più da sperare da uno stolto che non da noi quando siamo arrabbiati e ci precipitiamo a parlare.
Allora quando sei arrabbiato è meglio non disciplinare?
È meglio non disciplinare, perché dice sempre una parola in più,
è
che
vero.
Poi devi andare a chiedere,
sì,
scusa.
Vero.
Quindi la cosa più saggia è stai zitto, silenzio. Proverbi 29:11 e Proverbi 12.
Proverbi 29:11. Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio trattiene la propria.
Ok, quindi non dare sfogo a tutta la tua ira. Anche Dio si arrabbia. Sì, tu non sei Dio, stai zitto. Va bene? Ok, Proverbi 12:15-16.
La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è uomo prudente.
Dissimula un affronto. Quindi se ti hanno offeso, la cosa migliore è sta zitto. Se qualcosa ti ha offeso, stai tranquilla. Gesù non ha nascosto il viso agli schiaffi. Va bene? Quindi curare anche attentamente anche un'altra cosa. Cos'è quella cosa? Il tono della voce. Possiamo dire ti amo, Gesù ti ama. Ma se il nostro tono suona falso, superficiale, allora non toccherà il cuore. E dimostriamo solo che siamo dissimulatori. Cioè, ti amo, sai, Gesù ti ama. Sì, ti voglio bene, ti voglio bene. Sì, sì, scusa, perdonami. No, quella è una scusa. Questa è una chiedere perdono a livello mentale. Ma non viene dal cuore e tutti lo sapranno.
Quindi anche quando devi rimproverare qualcuno, perché come abbiamo detto la ribellione e la mormorazione non si può ignorare, devi farlo sempre con amore, con cura, con il tono di voce giusto, perché se tu non ami la persona che rimproveri, non sentirà, non riceverà il tuo rimprovero.
Sì, anche quando devi diciamo impuntare il piede e dire questo no, devono sempre vedere il tuo scopo, il tuo amore. Perché prima o poi questi qua si pentiranno, vedranno lo sbaglio, ma ci vorranno magari 20 anni. Dovranno ricordarsi che tu hai seguito la parola. Anche le persone che non ricevono, dare la parola. Non ricevono, dagli la parola. Perché? Perché un giorno, sarà domani, fra un mese, fra 10 anni, dovranno inginocchiarsi davanti alla parola. Ogni cosa, in cielo, in terra, sotto la terra, dovrà inginocchiarsi davanti a Cristo Gesù. E quelli che non lo faranno, ci sarà il lago di fuoco. Semplice. Sì, quindi sì, non lasciarsi influenzare dal mondo che va, ognuno fa quello che gli pare. Fa quello che gli pare, ma se giunge un punto, una linea, un tracciato di non ritorno, se passano quello lì dopo tanti anni di colui che essendo frequentemente rimproverato indurisce il collo, sarà di subito distrutto. Cos'è Proverbi?
Proverbi 28, mi pare.
Proverbi, va bene, devi cercarlo. Sì. È il primo verso di un capitolo. Allora, non dobbiamo mai essere troppo orgogliosi, pensare, cioè, che non siamo in grado di piangere coi figli, di piangere con una pecorella. Le lacrime sincere sono sempre benedette, e quando ti vedranno piangere di sinceramente sapranno che sei autentico e avrai crocifisso il tuo orgoglio, hai inchiodato la tua superbia sulla croce. È bellissimo, guarda, vai a Giovanni 11, guarda, è molto bello quando sai piangere con chi piange, con le pecorelle, con i tuoi figli, che lo sanno che li ami. Una delle più grandi scritture della Bibbia, e anche la più breve, Giovanni 11, 35, cosa dice?
Giovanni 11, 35, Gesù pianse.
Gesù pianse, è la scrittura più corta della Bibbia, però è la predica più lunga che esiste. Va bene, vai anche a 36.
Perciò i giudei dicevano, guarda come l'amava.
Va bene? I figli diranno, guarda come la mamma, il papà ci ama. Ci amano, mi ama. E molte volte il figlio viene, mamma non piangere, mamma, non piangere. Il figlio vero. Il figlio falso non gli interessa niente. E quindi i figli falsi, addio. Okay. Abramo aveva un nipote falso, Lot, dice, senti Lot, non ce la faccio più, va bene? Guarda, qui ci sono due strade, qui c'è la via di Sodoma e qui c'è l'altra via di là, scegli quello che ti pare. E ha preso quello di, beh, non gli ha detto di Sodoma, okay? Gli ha detto se vai a destra io vado a sinistra, vai a sinistra io vado a destra. Quindi giunge il tempo, amati fratelli, che se c'è qualche figlio ribelle, qualche figlio che ama la discoteca più di voi, la libertà più di voi, la carne più di voi, il cellulare più di voi, ciao, dice, senti, io prego che rimaniamo insieme, però se tu non vuoi seguire il Signore non abbiamo niente da dirci, che io non posso rinnegare Gesù per correre dietro a te, che tanto non te ne frega niente di me. Cioè, io per te sono solo un materasso, sono solo una mucca da mungere, e io ti voglio bene, ma insomma, io devo seguire il Signore, non posso seguire. Non ti abbandono, ma io seguo il Signore. Se tu vuoi seguire il Signore, andremo insieme. Però se non segui il Signore, presto tu sarai, io sarò avanti. E quindi adesso mi cercherò una stanza dove posso affittarmi una stanza, andare avanti per il Signore, continuerò a leggere la Bibbia, evangelizzare, riunirmi con i fratelli, perché questa è la tua casa, mi cercherò una stanza. Se questa è la mia casa, la stanza te la cerchi tu. Capito? Quindi questo davanti a mormorazione, ribellione all'estremo, quando ormai si fanno gioco di te, che sei, tu per loro sei un burattino, un imbecille, una mucca da mungere. Arrivederci. Come quei figli che uccidono i genitori nel letto martellati per prendere l'eredità. Oggi viviamo in un mondo che i figli o i familiari, o questi genitori, i figli che non vogliono Gesù, Gesù se n'è andato in una situazione così.
Sì, c'è quel versetto che di scuotere la polvere. C'è il tempo anche per quello, di scuotere la polvere e andare.
Leggi Matteo 10, 34 al 38.
E per dire ai fratelli c'è la Proverbi 29, l'altro versetto. Matteo 10, 39?
Matteo 10, 34 al 38.
34 al 38. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Amen. Quindi il Signore dà una possibilità, una risposta in tutte le situazioni. E quando non si può convivere, due è meglio di uno, però è meglio soli che male accompagnati. Va bene, però pregare che non si arrivi a questa situazione. Va bene, e appunto per evitare di arrivare a questa situazione, perché ci si arriva sempre. Se Gesù non viene messo al primo posto, si arriva sempre a queste divisioni. È inutile illudersi. Non puoi buttare cibo in una tana di topi sperando che ti lasciano in pace. Non puoi dare droga al drogato sperando che ti ami tanto, ti ami così. No, non si può. Non si può. Come abbiamo letto questa scrittura. E allora, per non arrivare a questo punto, dobbiamo prenderli da giovani. Se sono già cresciuti, bisogna evangelizzarli come si facesse con una pecora estranea mai incontrata. La parola e la parola. In amore, però, la parola. Se dai amore senza parola, hai fatto fiasco. L'amore senza parola non funziona. Ci vuole la parola. E allora così vinceremo il cuore dei figli se cominciamo da giovani, o se sono cresciuti, la parola. Se non c'è la parola, in amore ci si separa. Perché sennò succede in questa strada che c'è scritto, a casa mia è un inferno. Dopo la gente comincia a pensare al suicidio, a ammazzarsi, e a volte si ammazzano sul serio, per cortesia. Se non ricevono la parola, andate per la vostra strada e loro vadano per la loro. Allora, comunque torniamo ai ragazzi recuperabili, ai bambini buoni, ai bambini che sono piccolini. Allora, dobbiamo vincere in amore. Quindi abbiamo letto la scrittura che Gesù diceva, Giovanni 11,35, qui stava parlando di Lazzaro che era morto. Gesù pianse, i giudei dicevano guarda come lo amava. E adesso veniamo a noi. E noi amiamo i nostri figli così, stiamo piangendo con loro, soffrendo con quelli che soffrono, le pecorelle, i figli. Teniamo a mente che i nostri figli impareranno poco, ben poco, da quello che diciamo o predichiamo, con o senza Bibbia. Ma quello che veramente apprendono a lungo andare sarà solo dal nostro esempio, che mostriamo. Va bene? Non possiamo insegnare loro a non bere, non fumare, se noi ne siamo schiavi. Va bene? Grazie, Signore.
Amen.
Quindi, un'ultima esortazione che posso dare davanti a un problema con un familiare, un figlio, un fratello. La cosa logica da applicare sono le scritture, usare le regole del Vangelo. Però, attenzione, adesso voglio dirvi una cosa. Gesù in Giovanni capitolo 2 usò la frusta contro la falsa religione, e bisogna usarla, come dice in Tito 3.10, bisogna usarla in situazioni di ribellione e mormorazione. Tito 3.10, ce l'ha Tito 3.10, 11?
Sì, Tito 3.10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Sapendo che un tal uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé.
Però io vorrei esortarvi adesso, fratelli, c'è un momento anche di quello, ripeto, se non si può alzare insieme. Però voglio esortarvi a qualcosa di superiore a questo. Una cosa che è al di sopra di tutti i comandamenti. Va bene? Ed è Matteo 22, 37. Dice, Gesù gli disse, ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, e ama il tuo prossimo come te stesso. Da questo dipendono tutta la legge e tutti i profeti e tutta la Bibbia e tutto il Vangelo dipende da questo. Ama Dio, ama il tuo prossimo. Quindi anche il Vangelo può essere applicato bene o male. E quindi serve grande discernimento. C'è il momento per usarlo per correggere altri, c'è il momento di usare amore in silenzio invece e lasciare spazio allo Spirito Santo. Va bene, questo richiede lo Spirito Santo richiede spazio, lo Spirito Santo richiede il tempo. Va bene, lo Spirito Santo richiede il nostro silenzio per poter risolvere le cose a modo suo. Come dice Giacomo 1, cosa dice? Giacomo 1, 19, 20. Sappiate, fratelli miei carissimi, ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Se andiamo in ira, vabbè, andiamo a Giacomo 3 anche, guarda. Se andiamo nell'ira, nella rabbia, dice il Signore, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Potete arrabbiarvi, gridare, non concludete niente. Ci vuole la scrittura usata in amore, ci vuole l'amore con la scrittura. Scrivete sul vostro taccuino, scrivete l'amore con la scrittura in amore, sempre, sempre, sempre insieme. Oh, certo, non puoi predicare la scrittura in continuazione, ma quando sei davanti a un problema, davanti a una situazione problematica, vai alla scrittura, scopri la scrittura, studi la scrittura, cerca la scrittura, trova la scrittura, usala, predicala, ma devi darla in amore, se no sei un fariseo. D'accordo? Ce l'hai Giacomo 3, 14 al 18. Siamo in chiusura, fratelli.
Giacomo 3, 14 a 18. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.
Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore. Quindi scrivete queste scritture, fratellini.
Giacomo 3, 14 a 18.
Va bene. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Verso 16 dice, infatti, dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Quindi siete una casa dove c'è invidia e contesa, ci sarà il diavolo. Non potete convivere così. Fate quello che volete fare, o risolvete il problema, o se no dovete fare come Abramo e Lot. Va bene, se c'è invidia e contesa c'è disordine, ogni cattiva azione è territorio del diavolo e succederanno cose brutte.
Sì, sì.
Va bene. Saggezza che viene dall'alto invece è pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia, perché il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano alla pace. Per gli altri la parola non funziona, Dio non funziona per chi lo respinge. Quindi l'amore, concludiamo, c'è l'ultimo punto. L'amore è la cosa più alta del Vangelo. Quindi le scritture non bastano, ci vuole l'amore.
Praticare.
Se noi siamo farisei.
Praticare l'amore.
Sì, quindi andare in amore. Con questo convertiremo i figli, li ispireremo, va bene, ad amare il Signore. Quello è lo scopo. Dimostrare al figlio che sbaglia non serve a niente, servirà solo a dividersi magari, evitare due case diverse. Ma se vogliamo, e c'è anche il tempo per quello, disgraziatamente. A volte sì, ma se vogliamo convertirli, se vogliamo vincerli a Gesù, dobbiamo andare in amore e ispirazione e scrittura, una piccola trinità, amore, ispirazione, scrittore. Scrittore, ispirazione, amore. Ricordate questa formula, perché se non lavoriamo a ispirare, non serve a niente. Tutte le leggi del mondo, tutti i parlamenti riuniti, i senatori, i parlamentari, tutti i giornalisti insieme, tutti i giudici, tutte le leggi di tutti i parlamenti non sono niente paragonato all'amore di Gesù. Solo l'amore, va bene? Quando è venuto Gesù, 4.000 anni dopo la creazione, il mondo era un disastro, è ancora un disastro, ma lui ha portato la soluzione che ha funzionato perfettamente, ma solamente in quelli che l'hanno ricevuto. Va bene? Quindi l'amore è la cosa più alta del Vangelo, perché l'amore è Dio. Cos'è Dio? È amore. Qual è la natura di Dio? Amore. È per questo che dopo tutto quanto, è per questo motivo che Dio ci ha creato, questo è lo scopo per cui ci ha creato. Va bene, non perché siamo pastori di una chiesa, siamo diaconi, siamo profeti, no. Innanzitutto perché lo amassimo, perché se non amiamo Dio non entreremo nella dimensione dell'amore, saremo profeti senza amore, saremo pastori senza amore, sacerdoti senza amore, papà, mamma senza amore. E Dio ci dirà, non vi conosco. Sì, sei pastore, sì, sei sacerdote, sì, sei un profeta, sì, sei un evangelista, sì, sei un grandissimo apostolo. Ma se non hai amore, come dice quella canzone di Neck?
Se non ami.
E me la prepari per cortesia?
Sì, è preparata. Certo.
Vorrei dedicarla ai fratelli.
Sì.
Se non hai amore, Matteo 7,23, io non vi conosco. Ma come? Avete fatto miracoli? Sì, ma non avevate l'amore di Dio. Ma io, noi siamo profeti? Sì, ma non avevate l'amore di Dio. Ma io sono quell'evangelista americano che ho 3 jet e viaggio con 2 jet, uno di qui, uno di là, io evangelizzo. Sì, ma non hai amore. Ma io ho guarito, miracoli? Sì, ma non hai amore. E io non ti conosco, no? Non ti conosco. Anche il signor Giuseppe, sono qua, se non ho amore, se non gliene frega niente che io predico, io ho guarito uno, e poi è Gesù comunque. Se non ho amore, il signor Giuseppe è una schiappa, una scarpa vecchia pescata nel laghetto invece del pesce. D'accordo? Per questo ci ha fatto nascere, per questo ci ha messi qui ad imparare. Va bene, andiamo secondo Pietro 1,4. Perché siamo qui a imparare ad essere come Gesù, ad essere come Dio, non essere Dio, come dicono i mormoni che puoi diventare Dio, no, Dio non diventi, però a essere come Gesù. Siamo qui per essere come il modello non è il pastore, il modello è Gesù, il modello non è il pastore della Chiesa, il modello è Gesù, non imitate nessun pastore di nessuna Chiesa, imitate Gesù, va bene? E allora possiamo compiacere a Dio, perché siamo stati chiamati ad essere come Dio, come Gesù, secondo Pietro 1,4.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Alleluia, alleluia. Secondo Corinzi 3,18, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Alleluia.
Amen.
Alleluia. Bella è quello che Pietro diceva. Dice, vi sono state fatte promesse, perché diventaste partecipi
della natura divina.
Della natura divina, capito?
Sì.
Quindi, e la natura divina com'è? Cos'è? Qual è? Qual è la, qual
amore,
è?
Amore, è amore, amore.
Quindi se abbiamo imparato a diventare profeti, pastori, evangelisti, ma se non abbiamo imparato l'amore, non abbiamo capito niente.
Sì.
Va bene.
Dio ci aiuti.
Amen. E se andremo con questo amore, l'amore di Gesù, vinceremo i nostri figli. O la nostra amata moglie, marito, famiglia, pecorella attorno. Perché? Perché sarà l'amore, sarà Gesù, sarà Dio che vincerà attraverso di noi. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Guarda, io ho ricevuto una piccola profezia, se Angelo posso dare quel piccolo messaggio,
sì,
di Gesù. Due parole.
Certo.
So che dobbiamo pregare per fratelli ammalati, che erano ammalati, che già stanno
Amen. Guarendo. Lo faremo.
In nome di Gesù. Guarda, sono un paragrafo piccolo. So che è tardi e che i fratelli sono un po' stanchi. Vabbè. Tenete duro, fratelli, poi avrete 6 giorni per riposarvi e poi tornano i guai.
Ma questo messaggio è molto importante, penso che ci voleva.
Sì, perché questa sorella ha 2 figlie, non sa più cosa fare.
Sì.
Dice Gesù, una parola di Gesù. Figli, ascoltate e andate con il mio amore. Andate perché il mio spirito di amore e perdono è con voi. Quando camminate con l'amore del mio Vangelo, tutti sapranno che sono io in voi. Camminate in questo amore. Non vi impongo altra legge. Ogni regolamento ha un limite, ha un termine. Tutte le leggi del mondo messe assieme non valgono l'amore del mio Vangelo, perché il mio Vangelo porta a salvezza. Vi è qualcosa al mondo che possa fare di più, dare di più? Che può dare l'uomo? Che darà l'uomo in cambio della sua anima? Nel nome di Gesù Cristo, amen. Fine del messaggio.